Eccoci qua sempre con voi, ci siamo sempre nel pomeriggio di Maracanà, Tiembro Radio, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà anche oggi, buon Maracanà anche oggi.
E buon 25 aprile.
Assolutamente, a tutti quanti. Ebbene, allora, detto questo, caro Stefano, andiamo a presentare subito un bel terzetto che ci accompagna in questa parte di trasmissione. Allora, buon pomeriggio a Mimmo Cugini, ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Mimmo.
Bene, bene. Ti abbiamo disturbato anche oggi, visto? Non, cioè, gli scocciatori ci sono sempre. Eccoci qui, presenti. Allora, insieme a te c'è Ricky Buscaglia, telecronista da Son. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao, buon 25 aprile a tutti.
Ciao Ricky.
Caro Ricky. E poi abbiamo un mister che adesso io lo voglio presentare così, che nel 2011-2012... ha fatto esordire con l'Under 14 un allora giovanissimo Scamacca, ossia Roberto De Cosmi. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a
Ciao
te,
Roberto.
Grazie a te. Allora, prima di tornare un po' su Scamacca e l'Atalanta, c'è una cosa che mi incuriosisce e voglio sentire subito un vostro pensiero. Questa sera si gioca una partita, cioè la partita lampo, la possiamo definire così?
Bella, bella, sì, sì.
La partita lampo di 18-20 minuti, adesso ci sarà il recupero o meno. Io mi sto immaginando, cioè vi chiedo come ve la immaginate, che tipo di partita, la partenza, cioè perché comunque ci sono due squadre che hanno bisogno di questa partita per i loro rispettivi obiettivi. Come ve la immaginate? Ecco Stefano, facciamo un giro sulla partita di questa. Poi
me la immagino con una Roma che cercherà in maniera ostinata di vincere la partita e l'Udinese di portare a casa il punto, e una Roma che rischierà tutto, e quindi mi aspetto delle scelte ultra offensive da parte di De Rossi. E quindi immagino anche di liberare tutto, piedi, tecnica, creatività, uno contro uno e soprattutto le palle inattive, calci piazzati, insomma, quindi più gente tecnica ci sarà in campo, meglio sarà per la Roma e peggio per l'Udinese. Insomma, l'Udinese poi viene da un cambio d'allenatore, ha una paura, insomma, di perdere quel punticino che cambierebbe molto di più rispetto invece al punto che conquisterebbe la Roma. Insomma, la Roma, per chiuderla, sono più per lo zero, zero punti, tre punti, che non per il punticino.
Cioè dice meglio cioè
per l'Udinese invece il punto è
obbligata a vincere la Roma, quindi partenza ultra offensiva, dice Stefano Impalomeni. Buscaglia.
Io la commento, e credo che sia come paragonare una maratona a una gara di 100 metri. Quindi mi aspetto che vadano a tutta, che vadano sciolti, perché vale anche la teoria del bonus. Cioè questa è una partita che è diventata bonus all'improvviso. Va dimenticato quello che è successo poco tempo fa, ma perché nel frattempo si è rovesciato il mondo, non soltanto la panchina dell'Udinese, ma c'è una Roma che ha passato il turno in Europa League ma ha perso col Bologna. Quindi concordo, ma è un'occasione anche per l'Udinese, occhio, per cui secondo me vanno a tutta.
Tra l'altro a Roma giocherà davanti con Dybala, Azmoun e Al-Sharawi, credo, no?
Possibile. Possibile che sia così. C'è la curiosità che Azmoun non era convocato per la partita interrotta, ma ormai il regolamento di questa gara lo abbiamo snocciolato, l'abbiamo appreso nel corso dell'avvicinamento, per cui
la raccontavi tu, Righi, ci sarai anche stasera?
Sì, confermo.
Quindi questi, vedi, potrei un giorno dire ho fatto anche 18 minuti di partita di calcio in telecronaca. Bellissima sta cosa.
Sì. Certo, ho iniziato domenica, finisco di giovedì.
Quanto è durata? Una settimana, però, insomma,
è rimasto
bellissima
lì.
Questa cosa. C'è anche la seconda voce, è sempre la stessa?
No, stasera sono da solo.
Sei da solo.
Per 20 minuti sono io.
Per 20 minuti mandiamo uno solo, insomma.
Vabbè, direi, perché insomma, no,
una partita di calcetto quasi, un tempo di calcetto.
Scatta il tassametro.
Sì. Mimmo Cugini, vengo da te, che tipo di inizio ti aspetti?
Testa bassa e pedalare, cioè è come giocare gli ultimi 20 minuti di una partita in realtà. È chiaro che non sarà facile perché tutti i giocatori sono abituati a gestirsi anche dal punto di vista fisico ma anche mentale, no? Per cui sarà, credo, grande premura degli allenatori mettere in testa più che certi concetti tattici, una voglia di sprigionare subito in campo tutta la potenzialità di ogni giocatore. È chiaro che da questo punto di vista la penso come Stefano, cioè la Roma partirà a mille perché ha questi 18 minuti per vincere la partita e quindi migliorare ancora la posizione di classifica, che è già buona, ma che chiaramente in vista della Champions sarebbe importantissimo migliorare con una vittoria. L'Udinese tutto sommato può accontentarsi di un pareggio. È chiaro che dal punto di vista tecnico la bilancia pende a favore della Roma e quindi anche per la voglia di riscattare la sconfitta col Bologna, insomma, di dimostrare che in questo finale di stagione la Roma mi sembra che comunque stia facendo bene, a parte questo piccolo passo falso. Quindi ritmi altissimi imposti dalla Roma e un Udinese più potente. Mi aspetto questo tipo di partita.
Mister Cosmi, da allenatore De Cosmi, che cosa direbbe alla sua squadra avendo 18 minuti a disposizione?
Ma io userei la parola ritmo, soprattutto per la squadra che vuole vincere la partita, e condivido insomma con il pensiero collettivo che deve essere la Roma a cercare questi tre punti, perché l'Udinese ovviamente è una posizione di classifica particolare, un punto varrebbe tantissimo, insomma si staccherebbe da un punto dal Frosinone e rappresenterebbe salvezza oggi, ma è chiaro ci sono ancora diverse partite da fare. Quindi la parola ritmo è d'obbligo, condivido con Stefano un discorso legato anche a determinati atteggiamenti tecnici per cui sfruttare altri tipi di situazioni, però credo che il tatticismo venga meno, essendo una partita decisamente ridotta nel tempo, per cui tutto quello che magari è frutto di attenzione durante magari 90 e passa minuti, nei 18-20 minuti è un qualche cosa di più esplosivo, più reattivo, per cui la parola ritmo è la cosa che mi viene più facile pensare. E poi non per ultimo quello di essere performanti nell'immediato, e magari, ripeto, magari anche la Roma tenterà qualcosa in più, però insomma andranno subito forte, perché a mio avviso deve essere poi quella la strategia per essere poi vincenti alla fine di questi 20 minuti.
Bene. Marco, scusami.
Prego.
Posso sfruttare la presenza del mister per chiedere che tipo di riscaldamento fai per 20 minuti?
No, ma guarda, l'attivazione è esattamente la stessa, è la modalità, cioè la mentalità deve essere profusa in campo, perché non sai, di solito negli ultimi, è vero ci sono i 5 cambi, però nelle partite insomma di 90 minuti, mediamente nella seconda parte del secondo tempo vedi la squadra che un po' cala, quella che aumenta, quella che mantiene un certo standard con i cambi a livello qualitativo, per cui l'attivazione oggettivamente sarà quella di essere pronti via, per cui è mentalmente che cambia, ma non da un punto di vista proprio della preparazione, per cui dell'attivazione stessa, per cui la preparazione
tutti all'attacco
sarà esattamente la stessa, però
io mi immagino
ball in box,
sì, tu forte, dai, tocchi il pallone, butti avanti tutti dentro, è quello che stando attento a non prendere
conto per questo motivo
come
io
italiano, perché poi italiano prende,
mi aspetto un all-in da parte di Danielito.
Vediamo un po'.
Però
insomma è interessante, vediamo come verrà approcciata. Dalla partenza di Udinese-Roma vi porto invece a Scamacca. Finalmente abbiamo trovato il 9 che cercavamo, che poi è pure un 10, perché questo c'ha queste giocate, caro Stefano.
Forte Scamacca, bravo.
Ti piace?
Sono contento per lui, perché
tu prima l'hai paragonato, cioè, a Dzeko, cioè delle giocate alla Dzeko.
È migliorato molto nel legare il gioco,
sì.
Nel primo stop, nel avere un piede diverso, e quando fa le aperture non sono a casaccio, non sono buttate lì, sono sempre aperture illuminanti, e di un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale sotto questo aspetto, e poi di conseguenza arriva tutto il resto, Marco. Ti arriva il gol, ti arriva che sei meglio. Lui aveva dei problemi di postura, come la proposta, insomma, come anche invitare a chi deve dare il pallone, no? Cioè, io mi immagino, ne so, con Baines in fase di possesso, fammi un movimento. Lui magari a volte sbagliava, adesso è migliorato anche in quello.
Grazie a Gasperi.
Bravo, senz'altro. Avrebbe detto Lidl.
Quel grande Lidl, che bello. Mimmo, abbiamo trovato il 9 anche in chiave azzurra? Ci siamo?
Speriamo, credo di sì. Un po' tutti pensavamo che potesse essere lui, no? Ci aspettavamo un po' la sua esplosione, perché si era visto che questo ragazzo aveva dei colpi, molto forte fisicamente, molto bravo in acrobazia, gli mancava un po' di continuità, poi ha avuto un po' di infortuni, un po' di guai anche all'inizio di questa stagione, non aveva fatto benissimo. Credo che gli sia molto servito il lavoro che ha fatto con Gasperini, che è un allenatore che lavora tanto sugli attaccanti, non a caso gioca quasi sempre con tre e poi li ha tutti diversi, quindi li alterna, e quindi ci sono delle situazioni anche tattiche in campo sempre molto interessanti. Lui è uno che esce, è bravo a scaricare la palla, a far salire la squadra, quindi proprio il centravanti moderno, ecco, non quello che finalizza solo, ma che ha comunque dei grandi colpi, come abbiamo visto anche ieri. È chiaro che un suo grande finale di stagione lo lancerebbe verso l'europeo e quindi verso la maglia da titolare, anche se Spalletti l'ultima volta non l'ha convocato, ma anche questo credo che gli possa servire per una maturazione.
L'ha beccata la PlayStation, ha detto.
Sì, beh, vabbè, sappiamo che Spalletti da quel punto di vista lì è molto severo, no? Cioè mette comunque dei paletti nel gruppo e bisogna muoversi dentro quelle situazioni lì, altrimenti non puoi far parte di quel gruppo lì. Però poi c'è l'aspetto della forza del giocatore che è indiscutibile, e quindi credo che in questo momento sia impensabile potersi rinunciare, anche se spero che non succeda, ovviamente. E per la nazionale sarebbe un po' completare quel gruppo nel quale mancava appunto proprio il centravanti. Io mi aspetto, e ho sempre creduto che questo fosse un grande centravanti, mi aspetto che dalla prossima stagione viaggi a 20-25 gol l'anno, perché secondo me ha nelle gambe, nella sua potenzialità.
Poi vi faccio una domanda su Scamacca dopo, però voglio sentire mister De Cosmi, che lo ha conosciuto giovanissimo, vero mister? Under 14, quindi...
Sì, lui era giovanissimo, addirittura anche prima, perché a un torneo, me lo ricordo, insomma, lì nel quartiere di Roma Nord, lui era un club di quella zona lì, fu visto, insomma, fisicamente già a 12 anni era un metro oltre, 1,80 m, per cui era già fuori, diciamo, fuori portata da quel punto di vista lì. E lui era nel gruppo di Cesar degli Esordienti, io allenavo l'Under 14, insomma, un finale di stagione dove c'era bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, insomma, nella squadra che allora allenavo, insomma, all'esordio, ancora me lo ricordo, a Viterbo, insomma, nei primi 12 minuti fa due gol contro la Viterbese, ma con questa facilità, con questa qualità, non solo per fisicità. Aggiungerei un termine, è migliorato nella scelta, cioè la scelta finale, che va a raccordare sia l'appoggio, far salire la squadra, fare assist e finalizzare. E vediamo come finalizza, con quale modalità diverse va a finalizzare, per cui con forza, con destrezza, con agilità, per cui è un ragazzo che sicuramente è migliorato, ma sicuramente anche lo vediamo nelle dichiarazioni e anche
nel post partita pure
è più pagato.
Ma caratterialmente mister com'era? Perché si è sempre parlato molto del carattere,
ma
di
lui
questa...
era un esuberante, vuol dire apertamente, a parte l'adolescenza, mediamente, insomma, caratterialmente, soprattutto nel calcio, se la giusta esuberanza è importante. Era un ragazzo esuberante, usiamo un termine che poi nei ragazzi non si usa, però già di personalità. Questo aspetto si denotava anche in campo, ma non solo per la fisicità, proprio per il modo in cui voleva porsi al centro dell'attenzione. E ripeto, non solo da un punto di vista fisico, anche se a 13 anni già c'era questa grande differenza fisica rispetto a compagni e avversari. Però questa voglia, questa personalità, questo coraggio, questa determinazione di fare le cose, sicuramente oggi ce l'ha. Lo fa con una certa sfacciataggine, se vogliamo usare questo termine, però allo stesso tempo è più pagato quello che sono poi quello che gli ruota intorno, per cui mi auguro che poi a livello di nazionale, al netto di determinate, insomma, situazioni, sia un po' l'elemento che oggi potrebbe spostare gli equilibri a nostro favore, perché a mio avviso, insomma, un giocatore con queste caratteristiche oggettivamente non ce l'abbiamo.
Mi è piaciuto molto nel post partita, quando anche sulla domanda della nazionale lui ha detto no, adesso io devo pensare all'Atalanta. Poi mi è sembrato molto equilibrato.
Dava ragione a Spalletti.
Esatto. Sì. Pagato, tranquillo. Certo. Quindi questa cosa
al di là della PlayStation, gli mancava un pezzo importante. Sì.
C'è un aneddoto, insomma, ma così, niente di particolare, non racconto nulla di strano, che aveva delle problematiche di passaggio. Io venivo da Roma Nord e lui abitava a Roma Nord, per cui il campo della Lazio all'epoca era al Gentili, per cui quadrante cassa, spesso andava a prenderlo e capitava, insomma, chiaramente lo accompagnassi a fallamento, perché nelle possibilità voleva utilizzarlo, insomma, poi in quelle partite finali fu importante. Mi ricordo un playoff con la Roma che perdemmo, ovviamente sto parlando sempre della Lazio, e lui era l'unico 99 in campo, perché io avevo i 98. Perdemmo, insomma, a Trigoria 2-0 una semifinale, lui mi colpì il palo sullo 0-0, stato particolare, lo ricordo come se fosse ieri.
Bene, bene. Righi, volevo sentire anche un tuo pensiero su questo centravanti.
Forse l'ha colpito volontariamente.
L'ha colpito volontariamente il palo.
No, dico.
Ah, perché tu dici, non era... Ho capito. La tua provocazione.
È andato alla Roma dopo un mese.
Allora, però... capito.
La dico io, sorry,
perché l'ha... Un bravo ragazzo, un bravo ragazzo intelligente.
Un ragazzo un
maggio, se fosse di maggio, poi insomma dopo un mese era già
Righi. Abbiamo questo centravanti che poi si lega anche molto con questa qualità di calcio di Gasperini, perché ieri mi ha impressionato, al di là dei gol, come ribadisco, ma proprio del lavoro che ha fatto durante la partita, Righi.
Ma c'è tanto da dire su Scamacca. Intanto che l'Atalanta rinuncia a Juan Zapata per Scamacca, cominciamo da qua. Non è proprio rinunciare a uno qualsiasi, gli toglie anche Muriel, dice, perché questo è un giocatore, poi il mister lo conosce meglio di me, che però ha bisogno di serenità, ma con se stesso. Se è sereno ha tutti i colpi del mondo, ma veramente tutti i colpi per fare il grande centravanti. Allora lì è anche lecito attendersi i famosi 20-25, che per me a oggi ancora non ha. Facendo il riavvolgimento del nastro da adesso indietro, non dimentichiamoci che viene da un infortunio in Inghilterra che non è stato adeguatamente valutato da lui stesso e quindi ha perso del tempo per ritrovare la forma, la condizione anche psicofisica. E quando è in bolla, e adesso secondo me è in bolla ed è al 100%, è oggettivamente devastante. E il primo allenatore che mi parla di Scamacca è Paolo Zanetti, ai tempi di Ascoli, e io sono a fare la telecronaca a Crotone-Ascoli, e nel prepartita gli chiedo, ma questo ragazzo com'è? E mi dice, non c'entra niente con la categoria dei colpi superiori, ma deve trovare tranquillità. Ed è per quello che mi rifaccio un po' a quelle parole. Nel momento in cui il giocatore è sereno, per me è il miglior centravanti che c'è in Italia. Oh, ci sarebbe anche Retegui, per cui forse qui 9, ne abbiamo 2 soltanto, però non è male.
Ma questo è più forte, mi permetto di dire che questo è più forte di Retegui.
È più completo,
sì,
è più assolutamente
completo.
Più completo, è assolutamente più completo, però
lo sapete a chi,
ugualmente
a chi
siamo passati da oddio chi è il centravanti a ne abbiamo 2.
Lo sapete a chi lo avvicino? Poi so che devo lasciare tra pochissimo De Cosmi, quindi lo saluto tra poco. Sai chi lo avvicino per, non so, magari dico una cosa non esatta, però ne parliamo, per questa potenza fisica, per il tiro che ha, Vlahovic è, cioè secondo me Vlahovic sa, un allenatore come Gasperini fa delle cose incredibili. Io so, c'ho questa fissazione.
Sì, potrebbe essere. Sì.
Eh?
Sì, c'è una similitudine, forse tu dici, nella prontezza, nello stoppare, tirare e inquadrare la porta.
Forse
sì,
tecnicamente è più forte
Scamacca. Tipo di velocità, di abbinare le due cose, stop e tiro, e inquadrare più delle volte la porta, perché lui ha una percentuale.
Il gol che fa ieri esattamente questo. Insomma.
Ma è il primo, perché il primo...
Al di là della potenza, sì.
Ne ha fatti due.
Primo.
Sì, ma li fa da quando è bambino, da quando lo allenavi tu. No. Cioè, lui quella è una dote che ha. Lui deve riempire le sue conoscenze attraverso il sacrificio, attraverso migliorare lo stop. Quello che ho detto prima, secondo me, è quello che anche ha detto bene Righi. La serenità.
Io ho rinforzato il discorso della scelta, secondo me.
E la scelta, bravo.
Sì, sì, sì.
Però la scelta viene anche da come stoppi il pallone. Come è un pochino ruvido, no? Cioè, sai che cosa mi dava, Roberto? Cioè, tu lo conosci. Mi dà l'idea, prima mi dava un po' l'idea, adesso è migliorato in attesa poi di verifiche.
Certo.
Come se lui ci andasse con una mentalità cioè voglio dire, l'anticipo soffre molto la marcatura dietro, no? E a volte sta palla a rimbalzo la perdeva, non la proteggeva. Adesso è più cattivo in quello, è più positivo, cioè ci va con una testa positiva, pensa positivo. Mentre prima era un po' negativo su questo aspetto, perdeva un sacco di palloni.
Certo.
Sì. È chiuso il discorso della scelta e della valutazione, che l'ha rinforzato da questo punto di vista, e anche la sua consapevolezza e il coraggio di fare le cose, perché insomma poi non ha paura di nulla, che fondamentalmente per un attaccante vuol di tanto, insomma, anche se magari in quel momento però.
E poi adesso Roberto sta più dentro la partita, perché sì, a Cagliari, sì, quando Gasperini l'ha pizzicato lì,
fatica
la Lega, anche.
Sì.
Lì fa 20 minuti, fa di fuoco, poi sparisce. Gasperini a fine partita glielo dice.
Io me lo ricordo, aiutatemi se dico qualche eresia, in coppia con Pinamonti, con Nicolato, con l'Under 20, quando fanno un campionato importante mondiale. E lì ho cominciato a vederlo in maniera diversa. Secondo me anche quell'esperienza l'ha aiutato tantissimo. Me la ricordo fortemente. Guarda caso, anche Pinamonti, insomma, sta facendo diverso il percorso, ma sta facendo un percorso importante. Anche lui, classe 99.
Mister, so che ti devo salutare, vero? Sì. Quindi ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Grazie a mister De Cosmi, grazie mille,
Roberto.
Mister. Prima di salutare anche Cugini e Buscaglia, ritorno un attimo su questo parallelo che si è uscito fuori. Mimo, non so se volevi aggiungere qualcosa, perché...
No, volevo dire una cosa che secondo me è importante, che lui si è un po' tolto anche e si sta togliendo l'immagine del bad boy, cioè rischiava di diventare il nuovo Balotelli, e invece anche la scorsa estate, quando lui ha preferito l'Atalanta all'Inter, che poteva sembrare un po' bizzarra, invece secondo me è stata una scelta di umiltà, cioè di pensare di andare in una squadra ovviamente con ambizioni diverse, meno importanti, per poter fare un percorso di crescita. E io ho notato dopo la partita di Anfield, dove lui ha fatto probabilmente fino a questo momento la più bella partita della sua carriera, le dichiarazioni sono state molto di profilo basso, cioè sì, va bene, è stata una grande serata, però c'è il ritorno, però vediamo come, cioè, mi sembra che lui o qualcuno che gli sta intorno stia molto lavorando sul suo aspetto caratteriale, sulla sua crescita anche di ragazzo e quindi di uomo e non solo di calciatore, perché delle sue qualità, dalle prime volte che l'abbiamo visto, e mi riferisco a quello che diceva Ricky, che gli aveva detto Zanetti, ci eravamo accorti tutti, cioè che questo aveva dei grandi colpi, lo sapevamo. Poi sappiamo anche che certi calciatori si perdono un po' nella loro carriera, e quindi poi mi sembra che invece la strada che lui ha preso adesso sia quella giusta, e se vengono i risultati c'è anche, credo, una motivazione di questo genere.
Ricky? Buscaglia?
No, ma concordo, quello che stupisce, dovrebbe essere la normalità, però in realtà stupisce visto il livello di talento che si è sprecato anche in questi anni a livello offensivo, è proprio la testa, cioè la voglia di migliorare. A questo ha
mai incontrato l'allenatore giusto per crescere, ragazzi, questo secondo me è molto importante.
Sì, allora Gasperini ha sicuramente dei meriti, ma io non sottovaluterei nemmeno Dionisio e Sassuolo, guarda che ti dico, perché Dionisio ha trasformato Frattesi, Dionisio ha trasformato Scamacca, poi hanno fatto il loro percorso, però quest'anno Dionisio ha fatto male perché Sassuolo era più debole, parliamoci chiaro. Però ecco, lungo il percorso di crescita di ogni calciatore ci possono essere diverse figure fondamentali.
Certo, no, su questo sono d'accordo.
Credo che Gasperini sia il lievito, se vuoi fare un paragone con le ricette, che serviva a Scamacca per diventare quello che è destinato a diventare.
Ma anche perché, Ricky, permettimi di dire, è andato anche in un contesto dove si lotta adesso a dei livelli importanti, quindi vai nell'Atalanta, non è che giochi per la salvezza, questo pure influisce, no?
Certo, però attenzione, io qua spendo onestamente anche una lode nei confronti di Gasperini e dell'Atalanta. L'Atalanta quest'anno si è presa due rischi, Scamacca e De Ketelaere. Li ha vinti tutte e due. Li ha vinti tutte e due. Però cioè, vuol dire che
c'è la mano anche dell'allenatore, però permettimi di dire.
Esattamente quello sto dicendo, esattamente quello. Cioè, c'è la mano di Gasperini, c'è l'ambiente, c'è Bergamo, c'è la società, c'è il centro sportivo allenamento, cioè l'Atalanta andrebbe studiata. Ma loro si sono presi due rischi e li hanno vinti tutte e due.
Sono d'accordo che l'Atalanta andrebbe studiata, una cosa che è uscita fuori anche stamattina nell'apertura, diciamo, della mattinata della radio. Va bene, e io adesso vi sto per salutare. Mimmo, ti chiedo proprio un flash a te, che idea hai te di queste scintille tra Gravina e Lotito?
I personaggi li conosciamo, sono un po' fumantini. Non so cosa ci porterà questa cosa, cioè, avvicinandoci anche all'europeo, non vorrei che queste situazioni potessero mettere un po' in difficoltà anche il gruppo Italia. Mi auguro di no, è evidente che qua usciamo un po' dal calcio, entriamo nella politica, e quando c'è di mezzo la politica è anche difficile capire quali sono gli obiettivi finali dei due personaggi.
Sì, staremo un po' a vedere. Io vi ringrazio, buon proseguimento di giornata, Ricky Buscaglia e Mimo Cugini, grazie ancora.
Ciao Mimo, ciao Ricky.
Ciao.
Grazie, ciao, a voi, a presto.
Bene, 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 bene. Stiamo per andare avanti. Io ti chiedo, ti faccio sentire dopo un Marotta, caro mio Stefano Impallini, sì. Che ha detto delle cose ieri nell'evento al il Foglio a San Siro che riguardano il club, la squadra, importanti, però voglio un po' capire come le interpreti, perché c'è stata un'uscita che abbiamo raccolto anche grazie ai nostri inviati che erano lì. E ne parliamo tra pochissimo insieme a tutta un'altra serie di temi. Quindi state con noi perché torniamo tra poco.